Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. I nostri ascoltatori sanno bene che noi siamo molto attenti quando si parla di obiettivi del millennio, vale a dire quegli 8 obiettivi che all'unanimità i paesi facenti parte delle Nazioni Unite hanno stabilito come punti fermi da raggiungere entro il 2015, obiettivi che riguardano i più svariati, importanti peraltro ambiti sociali di tutti i popoli, a cominciare naturalmente dalla lotta alla povertà e alla fame, ma non soltanto questo. E oggi in qualche modo questi argomenti, naturalmente sono al centro degli obiettivi del millennio, li affrontiamo anche dal punto di vista culturale, perché quando si parla di cinematografia si parla anche della cultura dei popoli, una cultura che viene dai popoli e che dovrebbe poi arrivare a diffondersi nei più svariati paesi. Lo facciamo, ce ne dà l'occasione di farlo, un importante festival che avrà inizio tra pochi giorni a Bruxelles, quindi in Belgio, dall'8 al 14 giugno per l'esattezza, la terza edizione del Festival Internazionale di Film Documentari proprio sugli obiettivi del millennio. E per affrontare l'argomento, ovviamente vedremo poi che nello svolgersi della nostra discussione con il nostro ospite avremo la possibilità di toccare nei tempi a noi consentiti argomenti anche importanti riguardanti gli obiettivi del millennio e ancora una volta il sistema delle Nazioni Unite, quanto può effettivamente fare, quanto anche i paesi che ne fanno parte permettano di fare al sistema stesso. Per affrontare questi argomenti, a cominciare naturalmente dall'importanza del festival che ho appena annunciato, noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico proprio da Bruxelles Antonio Vigilante, che è il direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite e del UNDP, vale a dire Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo. Ne parleremo proprio a Bruxelles. Allora, innanzitutto, grazie Antonio Vigilante per essere con noi.
Grazie a voi di avermi invitato.
Allora, io ho appena introdotto la terza edizione del festival che si svolgerà sugli obiettivi del millennio proprio a Bruxelles dall'8 al 14 giugno. Ecco, innanzitutto in che cosa consiste, ecco, che cosa accadrà in questi giorni, ripeto, in questi 6 giorni dall'8 al 14 giugno a Bruxelles, Antonio Vigilante?
È un festival di documentari internazionale. E consiste nella proiezione durante una settimana di una cinquantina di film documentari, alcuni in concorso, 16 per l'esattezza, ed altri che invece sono solo in proiezione. Sono film molto diversi, di diversi paesi, che sono stati selezionati da un comitato degli organizzatori, che sono persone molto coinvolte sia nella tematica dello sviluppo che dell'arte cinematografica, e hanno scelto dei film in base al loro contenuto, in base ai criteri cinematografici e in base anche all'indipendenza della realizzazione fra tanti pervenuti, e quindi i migliori, diciamo, 50 film saranno visti a Bruxelles in 3 cinema, si calcola da fra i 7 e gli 8 mila spettatori, e naturalmente noi contiamo anche sui media per dare diffusione a questo evento.
Chi poi deciderà, diciamo, chi sono i migliori? Qual è la giuria? Come è stata scelta?
È una giuria internazionale selezionata dagli organizzatori, che cambia di anno in anno. Io ho il privilegio di farne parte, ma è una giuria fatta di 7 personalità. Sono per lo più registi o critici cinematografici, naturalmente specializzati nella parte documentaria, sia per il cinema che per la televisione. E quest'anno abbiamo come presidente Sheikh Oumar Sissoko, che è un regista del Mali, che è stato anche ministro della cultura nel suo paese, e abbiamo gli altri giurati che vengono dal Marocco, Marocco, dall'Ecuador, dal Belgio, la Francia, la Cina. E io stesso, io sono l'unico, diciamo, non tecnico in termini cinematografici, e vi partecipo in qualità più di specializzazione e sviluppo, diciamo. E quindi è una giuria indipendente che delibera, e ci sono una serie di premi: il premio per il miglior film, il premio anche per i migliori contenuti, sia in merito allo sviluppo sia in merito ai diritti umani, oltre che allo premio speciale della giuria, il premio del pubblico, come si fa in molti festival internazionali.
E poi del resto, ecco, già il fatto che sia giunto alla terza edizione vuol dire che è un esperimento che ha dato buoni frutti e che quindi prosegue nel tempo. Ma a questo punto, Antonio Vigilante, perché ci domandiamo un festival di film documentari sugli obiettivi del millennio?
Gli obiettivi del millennio non sono una cosa per specialisti, non sono una cosa tecnica. Molto spesso, e soprattutto se uno guarda superficialmente la lista degli obiettivi e i loro indicatori, ha l'impressione di avere davanti una serie di dati statistici o di record da raggiungere, ma qui non parliamo di un Guinness, qui parliamo della vita e delle condizioni di vita di milioni, se non di miliardi di persone sul pianeta. Quindi gli obiettivi del millennio dovrebbero parlare a ogni persona, a tutta la popolazione mondiale, solo che la conoscenza di questi obiettivi è ancora limitata anche in Europa, e per cui attraverso un film documentari, attraverso un festival, si può cercare di coscientizzare una parte della popolazione, i giovani, gli studenti, perché tra l'altro al festival, oltre alle proiezioni, si accompagnano altri eventi, dibattiti, discussioni con i registi, c'è una fase di preparazione, avremo modo di mostrare qualcuno dei film nel Parlamento europeo, quindi anche a livello politico, e continuiamo un'opera di sensibilizzazione generale, perché se non sono sostenuti popolarmente, diciamo, dai cittadini, probabilmente c'è la tendenza a dimenticarsi un po' di questi obiettivi, che, come dicevo, non sono statistiche, ma si tratta di sapere che differenza fa migliorare le condizioni di vita in termini di crescita dei bambini, in termini di povertà, in termini di ambiente. Noi in sostanza quello che vogliamo è che la gente che frequenta il festival si metta nei panni di chi vive una condizione di vita drammatica e analizzi se ci sono e quali sono possibili soluzioni locali, globali, generali. Ed è importante che quindi per umanizzare gli obiettivi del millennio ricorriamo a quest'arte cinematografica che ci fa vedere, ci fa sentire, ci fa immergere in una realtà molto spesso drammatica, che molto spesso propone delle scelte di valori, delle scelte di vita, e quindi pensiamo che attraverso quest'opera di sensibilizzazione si possa convogliare un consenso, un entusiasmo, sulla fattibilità e sull'importanza e sulla priorità degli obiettivi del millennio, proprio come possibilità di sopravvivenza degna, una vita di dignità per centinaia di milioni di persone.
Perché le Nazioni Unite hanno deciso di sostenerlo e finanziarlo? Perché lo ricordiamo, questo non è un festival direttamente, diciamo, solo ed esclusivamente delle Nazioni Unite, però perché c'è questo sostegno da parte dell'ONU?
Infatti ci tengo a precisare che è un festival indipendente, che ha tutte le qualità artistiche internazionali e ha dei professionisti che lo dirigono e lo organizzano. Noi siamo in una posizione di appoggio e anche di finanziamento parziale, proprio perché pensiamo che sia un buon investimento nella comunicazione su obiettivi che dovrebbero riguardare tutti e hanno bisogno del sostegno di tutti, hanno bisogno di essere capiti da tutti. Per noi quest'opera di diffusione, quest'opera di comunicazione è quello che conta. Al di là della qualità artistica, della bellezza e del coinvolgimento dei film, ci interessa raggiungere migliaia di persone e attraverso i reportage che faranno radio, televisioni, giornali, raggiungere milioni di persone, ricordando che siamo ancora in tempo per raggiungere gli obiettivi del millennio fino al 2015.
Quale sensibilità ha riscontrato, occupandosi di questa terza edizione, da parte dei grandi network? Sappiamo bene che quando si parla di televisioni pubbliche, magari c'è la necessaria attenzione a che ci sia anche un riscontro a livello di ascolti, e sappiamo anche quanto purtroppo poi certi argomenti magari vengano, diciamo così, non certo privilegiati dal punto di vista della visibilità. Ecco, c'è una maggiore sensibilità, una sensibilità in crescita da parte delle televisioni, delle grandi televisioni pubbliche, per esempio nazionali?
Non saprei dire se è in crescita o no. In ogni caso, devo dire che noi anche facciamo degli sforzi per interessare i media a questi eventi, e la combinazione dell'evento artistico cinematografico con il contenuto, che indubbiamente è interessante ed è sostanziale, fa sì che insomma c'è una certa copertura. E, per esempio, grandi catene come Euronews negli anni passati ci hanno dato l'opportunità, attraverso buoni reportage di 8-10 minuti, di spiegare appunto le cose di cui stiamo parlando ora, perché il festival, perché gli obiettivi del millennio. Quindi io direi che c'è una certa copertura, ma non sempre riusciamo, soprattutto a livello di televisioni e canali nazionali, ad essere soddisfatti.
E quindi cerchiamo magari anche attraverso una trasmissione come questa di, non dico lanciare un appello, ma insomma di attrarre maggiore attenzione, perché poi tra l'altro anche leggendo le stesse trame dei documentari sono veramente argomenti molto interessanti, per esempio parlando dei vari film che saranno presenti alla, diciamo, al festival a Bruxelles. In questo senso ci sono film che provengono da tanti paesi, tra cui molti di paesi cosiddetti ricchi, dalla Danimarca all'Australia, insomma paesi industrializzati. Un po' o meno si fa fatica, anche se ci sono, di vedere invece film provenienti dal cosiddetto sud del mondo. Perché?
Beh, è vero che spesso il produttore è di un paese europeo, di un paese diciamo sviluppato, molto spesso in associazione con un direttore di un paese invece in via di sviluppo, e soprattutto qua si tratta di cause finanziarie. Molto spesso nel sud del mondo ci sono poche risorse per questo tipo di arte, e ci sono, e anche il documentario è meno diffuso forse che da noi in Europa e nel mondo sviluppato. Però nonostante questo, la stragrande maggioranza dei film presentati in ogni caso sono girati e documentano una realtà locale di paesi in via di sviluppo. Non sempre i direttori sono dello stesso posto, ma abbiamo una buona miscela, io direi abbiamo di tutto, e quest'anno i film tra l'altro sono di ottima qualità e coprono realtà di tutti i continenti e tematiche abbastanza distinte, dal ruolo della donna, dal dilemma dei popoli indigeni all'incontro di civiltà o di modi di sviluppo diverso, e soprattutto temi ambientali. Quest'anno abbiamo molti film sull'ambiente, se non proprio sul cambio climatico, senz'altro sulla biodiversità. Quindi abbiamo una varietà di registi e di paesi, e anche se, come diceva lei, effettivamente i produttori sono spesso del nord.
Ecco, comunque, ecco, chi volesse, voglio già dare, prima di proseguire naturalmente con Antonio Vigilante, il sito internet per chi volesse maggiori anche informazioni, andare un po' a curiosare anche sugli argomenti che saranno presenti nei vari film presentati al festival. Il sito è www.festivalmillennium.org, del resto lo inseriremo anche sul nostro sito internet, quindi non sarà difficile avere il link. Venendo proprio anche alla sua di azione quotidiana, perché lei adesso si trova e credo sia felice anche di essere la giuria del festival stesso, quindi sicuramente anche un interessante, diciamo, diversivo rispetto all'attività che invece svolge, ricordiamo, Antonio Vigilante, il direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Bruxelles e dell'Ufficio del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo. Noi abbiamo dedicato varie trasmissioni monografiche alle agenzie, alle grandi agenzie dell'ONU, la FAO, il WFP, l'IFAD, per parlare di quelle che formano il polo agroalimentare a Roma. Ci dica allora, in sintesi, che cos'è il programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo?
È un programma che innanzitutto cerca di integrare tutto il sistema, tutta la famiglia delle agenzie delle Nazioni Unite, e ha un ruolo di coordinamento in questo senso sul terreno, e direttamente si occupa soprattutto di lottare contro la povertà e di favorire la governabilità democratica, l'ambiente, e di recuperare dopo situazioni di crisi e di conflitti e di prevenire ulteriori conflitti. Questo è l'ambito di specializzazione dell'UNDP, ma forse il suo ruolo più importante è quello di essere un po' il capofila, il leader del sistema di sviluppo nei vari paesi. Abbiamo uffici in tutto il mondo, 135 che coprono 166 paesi, 135 uffici, cioè, e 166 paesi in cui abbiamo programma, e qui a Bruxelles il nostro ufficio, come tutti gli uffici delle Nazioni Unite, soprattutto cercano di consolidare un'alleanza con l'Unione Europea in tema di sviluppo e di aiuto umanitario.
Ecco, come vanno le cose in questo senso, Antonio Vigilante? Proprio la sua esperienza è interessante per noi che ci occupiamo spesso anche della, diciamo così, della qualità, perché c'è spesso la buona volontà non manca, ci sono molto spesso azioni che non sono molto conosciute, che noi, a cui cerchiamo di dare visibilità. Ma qual è il rapporto, per esempio, con, visto che siamo a Bruxelles, l'Unione Europea, con i governi che poi possono dare o non dare un aiuto concreto, effettivo al sistema stesso delle Nazioni Unite?
Beh, la nostra cooperazione con l'Unione Europea io se la definirei senz'altro ottima. Abbiamo due tipi di relazioni, uno che è un dialogo sulle politiche di sviluppo e politiche settoriali, e un altro proprio sulla cooperazione, in cui la Commissione Europea, oltre che i diversi Paesi membri, finanziano attività delle Nazioni Unite in campo umanitario e in campo di sviluppo. Io direi che sugli obiettivi del millennio, come sulle politiche di sviluppo, finora c'è stata una certa concordanza di punti di vista e di priorità con l'Unione Europea, e abbiamo noi la possibilità ogni anno di sintetizzare un po' i risultati della nostra cooperazione e del nostro lavoro congiunto anche a livello quantitativo, e mi pare che riusciamo effettivamente insieme a modificare e a migliorare le condizioni di vita di milioni di persone. E purtroppo lo sviluppo, come si dice in inglese, ha una bad press, molti spettatori, molti estranei sono spesso vittima di un certo disfattismo dell'operazione di sviluppo. Io dopo tanti anni che ci lavoro posso senz'altro dire che invece l'aiuto, la cooperazione allo sviluppo funziona, è necessario. Sì, l'efficienza e l'efficacia sono sempre migliorabili, ma in ogni caso spesso a livello anche documentato bisogna rendersi conto che c'è un gap negli indicatori sociali di sanità e di salute che si va chiudendo fra i paesi del nord e del sud, non così in campo economico, e a questo ha contribuito sicuramente anche la cooperazione allo sviluppo. I paesi dell'Unione Europea si sono impegnati a aumentare la cooperazione progressivamente, e lo hanno fatto, ma non nella misura in cui l'avevano promesso, e purtroppo soprattutto due o tre paesi sono in ritardo rispetto alle loro stesse, ai loro stessi impegni, e purtroppo si sente la mancanza, insomma, di questo deficit rispetto alle promesse.
Recentemente la Gran Bretagna, il Regno Unito, ha deciso che avrebbe tagliato i fondi laddove non siano garantiti i risultati da parte delle agenzie che magari questi fondi ricevono. Una tendenza che magari anche altri paesi possono avere. C'è, sembrerebbe anche in qualche modo, la volontà sempre più di condizionare i propri aiuti ai risultati, il che naturalmente può senz'altro essere anche a livello generale giudicato positivo, però si potrebbe anche nascondere dietro questo tipo di decisione la voglia di condizionare sempre più a proprio, diciamo, interesse nazionale l'elargizione o meno di determinati fondi per la cooperazione. C'è questo rischio, lei che è all'interno di un sistema importante da questo punto di vista, lo vede, oppure in realtà non c'è troppo da preoccuparsi?
Beh sì, ci sono tendenze che ritornano un po' al bilaterale, c'è anche una certa europizzazione dell'aiuto in un certo senso, si parla molto più di interesse mutuo, di benefici mutui. Tra l'altro lei ha citato la Gran Bretagna, io vorrei ricordare una cosa ammirevole della Gran Bretagna, che nonostante le aspettative fossero diverse, perché un governo conservatore normalmente non è il più incline a aumentare i fondi per lo sviluppo, almeno tradizionalmente e storicamente, eppure il governo attuale della Gran Bretagna è uno dei pochi paesi che non solo ha mantenuto gli impegni e le promesse, ma addirittura ha aumentato i fondi della cooperazione, e lo farà addirittura per legge, quindi non è una cosa volontaristica, ma ne faranno un'obbligazione giuridica. Però la tendenza a cui lei accennava è vero, e secondo me deriva anche un po' fra una dicotomia fra due agende, fra due obiettivi diversi sulla scena internazionale oggi. Una è quella dell'agenda globale, no? Come assicurare una stabilità del clima, una stabilità finanziaria, la sicurezza internazionale, la difesa dalle malattie trasmissibili che non conoscono frontiere, e quindi esiste tutta un'agenda, una serie di azioni, il cambiamento climatico, che richiedono un impegno di tutti i paesi e beneficiano tutti, ricchi e poveri, paesi ricchi e paesi poveri. Esiste invece poi la solita tradizionale agenda di sviluppo nazionale, che invece è soggetta ad altri parametri, e Tutte e due hanno bisogno di risorse, quindi esiste una certa tensione fra tutti e due gli obiettivi, quelli globali e quelli nazionali o locali o regionali, e in un certo senso molti paesi cominciano a dividere i fondi della cooperazione fra tutti e due, che può essere discutibile, perché in effetti bisognerebbe chiedersi se i fondi della cooperazione raggiungono il beneficiario che vogliamo aiutare e che sono normalmente i più poveri dei poveri, certo, oppure beneficiano la globalità della razza umana.
Ecco, quindi questo è un buon dilemma che credo che poi meriterà un ulteriore approfondimento, però siamo contenti di essere riusciti comunque sia a porre le basi di una riflessione che poi anche i nostri ascoltatori potranno proseguire autonomamente, cercando sempre di informarsi, perché questo lo diciamo sempre, soprattutto per argomenti che molti considerano di nicchia. Bene, allora bisogna faticare un po' di più, però le informazioni non mancano, a cominciare naturalmente dalla grande fonte che è internet, ma non soltanto, ci sono comunque anche articoli di giornali, anche stesse trasmissioni. Bisogna impegnarsi forse un po' di più. E in questo senso un'ultimissima domanda proprio ad Antonio Vigilante. Si parla da tempo della necessità di riforma all'interno del sistema Nazioni Unite, a cominciare proprio dalla modalità stessa di portare l'azione. Lei che è all'interno di questo sistema, quindi magari potrebbero chi ci ascolta dire, vabbè, per lui sarà facile rispondere, però evidentemente c'è un'onestà intellettuale molto maggiore di quanto forse poi si creda al di fuori del sistema. Lei sente una corrente di rigenerazione, di riforma, di voglia di cambiare, di muoversi in avanti dell'intero sistema, e questo soprattutto perché il sistema serva poi alla comunità internazionale?
Sì, ci sono due livelli di riforme, uno quello più politico e uno quello più operazionale. Dal punto di vista operativo io direi che gli sforzi che si sono fatti negli ultimi anni hanno dato dei frutti nel semplificare e integrare il sistema delle Nazioni Unite quando fa azioni di sviluppo, sia nella parte umanitaria che quello di più lungo termine, e lì mi pare che ci sono dei risultati notevoli e si è migliorato molto. Tra l'altro segnalo che anche l'Unione Europea è sulla stessa linea nella revisione della propria politica di sviluppo, tende a cercare di consolidare e coordinare l'aiuto di tutti i vari paesi membri, almeno come intenzione, semplificando anche il compito dei paesi che ricevono. Esiste poi l'altro livello politico, che è la riforma del sistema delle Nazioni Unite a livello decisionale, del Consiglio di Sicurezza, delle operazioni dell'Assemblea Generale, che è molto più complesso perché dipende dalle negoziazioni politiche e della volontà degli Stati membri, e lì vediamo in un certo senso una serie di bypass, perché c'è bisogno di una governabilità globale, mondiale, e la riforma delle Nazioni Unite è più lenta di quella che dovrebbe essere, per cui se vuole anche il G20 è un bypass alla impossibilità per ora di riformare il Consiglio di Sicurezza. Questo livello di riforme non è magari tanto soddisfacente come quello in campo di sviluppo.
E questo ci porta a ricordare in conclusione che poi le Nazioni Unite, il sistema delle Nazioni Unite, sono semplicemente, e per fortuna però, i paesi che collaborano insieme, però è la volontà naturalmente dei governi che può far funzionare meglio o peggio il sistema stesso. Noi abbiamo concluso il tempo a disposizione, che ricordiamo, perché è giusto farlo, è partito proprio dal Festival Internazionale che sta per aprirsi a Bruxelles sugli obiettivi del millennio dall'8 al 14 giugno prossimo. Vi ricordo ancora www.festivalmillennium.org per avere più informazioni sul festival, un festival sostenuto dalle Nazioni Unite, arrivato alla terza edizione e con tanti argomenti interessanti che speriamo, a cui sarà data visibilità dai grandi network. Ma intanto cominciamo noi stessi ad andare a vedere il sito, e da lì poi magari capiremo meglio cosa accade nel mondo attraverso questi documentari, speriamo tutti belli. Allora io intanto ringrazio moltissimo per la partecipazione alla nostra trasmissione Antonio Vigilante, che lo ricordo è il direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Bruxelles e dell'UNDP, vale a dire il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo. Gli faccio tanti auguri, e naturalmente anche per questo festival che si apre l'8 giugno. Grazie Antonio Vigilante.
Grazie mille.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
glassy skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.